dobbiamo cercare di comprendere come era cambiata l'opinione pubblica italiana negli anni 30 e nei primi anni 40 dell'Ottocento. Solo così potremo comprendere il successo di un'opera patriottica del 1843 del primato morale civile degli italiani di Vincenzo Gioberti. Dobbiamo anzitutto rilevare una situazione di fatto. Nonostante la repressione dei moti del 1831, il contesto europeo era profondamente rinnovato. C'era stata una chiara affermazione liberale in Francia e anche l'Inghilterra si era data nel 1832 una riforma elettorale che l'aveva avviata verso un liberalismo più moderno. Il liberalismo aveva trionfato nel Belgio nel 1831 e aveva avuto una sua ancora precaria affermazione in Portogallo e in Spagna. Vi era poi venuto ad agitare le acque la serie di tentativi insurrezionali promossa da Giuseppe Mazzini, tentativi falliti, ma che avevano proposto all'opinione pubblica italiana e europea la questione nazionale italiana. Persistevano in Italia governi reazionari. Forse il più reazionario di tutti era quello del pontefice di quel tempo, Papa Gregorio XVI. In Piemonte, Carlo Alberto si avviava lentamente sulla via delle riforme, ma solo per fare dello Stato sabaudo una moderna monarchia amministrativa. Fino al febbraio del 1848 non pensò mai di dover dare ai suoi sudditi una costituzione. Una parte dell'opinione pubblica lombarda parve per qualche tempo disposta a concedere un po' di credito al governo austriaco, specialmente quando, morto Francesco I nel 1835 ed essendogli successo il debole principe Ferdinando, imperatore Ferdinando I, fu concessa un'amnistia politica, che ebbe un qualche successo. Tuttavia, possiamo dire che ormai l'opinione pubblica italiana aveva assunto un atteggiamento più favorevole verso la causa nazionale. Lo dimostra il successo di tre libri: Le mie prigioni di Silvio Pellico del 1832, che fu letto, a ragione o torto, come una denuncia della crudeltà dell'Austria nella repressione dei prigionieri politici in un carcere come quello dello Spielberg in Boemia. L'anno dopo, 1833, uscì Lettere fiera Mosca o la disfida di Barletta del nobile piemontese Massimo d'Azeglio, un romanzo che rivisitava la storia d'Italia 500 in chiave patriottica. Allo stesso modo, l'assedio di Firenze di Francesco Domenico Guerrazzi, pubblicato a Parigi nel 1836, rivisitava un'altra vicenda cinquecentesca, l'ultima Repubblica Fiorentina del 1527-1530, in chiave patriottica. E ricordiamoci che Guerrazzi era stato nel 1832 un membro della Giovine Italia di Mazzini. C'è dunque un'opinione pubblica patriottica che si entusiasma a questi romanzi. Ma pochi si sentono di solidarizzare con Mazzini, che appare come un agitatore estremista, soprattutto per la sua ostilità alla Chiesa cattolica e per il suo programma di una Repubblica unitaria che avrebbe portato alla soppressione delle monarchie e degli stati regionali, cui molti erano affezionati. E poi, esisteva già veramente questo popolo italiano dalla vocazione unitaria immaginato da Mazzini? Così, tra la soluzione mazziniana e quella razionaria, si fa strada una proposta politica moderata, ispirata a una nuova tendenza culturale francese, il cattolicesimo liberale, che tende a conciliare la Chiesa con le moderne libertà. Questo programma moderato doveva essere tendenzialmente costituzionale, ma per il momento ci si poteva accontentare di avere dai sovrani delle forme di monarchia consultiva e si sarebbero potuti conservare con una formula confederale tutti gli stati regionali, magari ponendo a capo il Papa. Questo sarà specificamente il programma neoguelfo di Vincenzo Gioberti. Vincenzo Gioberti era nato a Torino nel 1101 da una famiglia modesta del ceto medio. Era divenuto sacerdote e cappellano di corte. Insigne studioso di filosofia, riflette a lungo sui rapporti tra filosofia e religione, in termini che sono stati vagamente paragonati a quelli dell'idealismo tedesco, in particolare di Hegel. Ci fu quindi sempre il dubbio, che ancora rimane agli storici, se Gioberti fosse intimamente e profondamente cattolico o se considerasse il cattolicesimo come una sorta di velame sotto il quale si celavano più profonde verità filosofiche. In ogni caso, egli si professò sempre pienamente cattolico. Ebbe rapporti con Mazzini e interpretò il motto mazziniano Dio e il popolo nel senso di un rinnovamento del cristianesimo. Pubblicò a questo riguardo anche un articolo sulla Giovane Italia. Gioberti in Piemonte si affiliò a una società segreta, non però alla Giovane Italia. Ciononostante, egli fu coinvolto nella repressione prodotta in Piemonte dalla scoperta della congiura mazziniana del 1833. E fu esiliato per un anno a Parigi dal 1833 al 1834, e in questo periodo si approfondì il dissenso con Mazzini, e poi dal 1834 andò a insegnare in un collegio di Bruxelles. Il suo proposito in questi anni era quello di creare una tendenza, una scuola di libertà temperata, lontana sia dal sentire dei demagoghi, come Mazzini, sia da quello dei despoti, come era in quel momento Ferdinando II Napoli o Carlo Alberto. Il suo obiettivo era quello di fare della religione cattolica una insegna nazionale e di convincere tutti, anche non credenti, che il cattolicesimo, umanamente considerato, era il migliore degli istituti religiosi possibili. Nella primavera del 1843 a Bruxelles pubblicò la sua opera più famosa del primato morale e civile degli italiani, un'opera in due volumi la cui composizione aveva richiesto ben due anni. Quest'opera è un tentativo di definire i caratteri originali e permanenti della nazionalità italiana, di quello che Gioberti chiamava il genio nazionale. E per lui il genio italiano aveva trovato la sua configurazione effettivamente nazionale per opera del papato durante il Medioevo. Quindi l'elemento costitutivo della nazione italiana è questo principio ideale, anche se rafforzato da riferimento a fattori naturali di tipo etnico, siamo tutti di uno stesso sangue, e confermato dalla storia, una storia che per Gioberti aveva un inizio antichissimo col popolo dei Pelasgi. Tuttavia, ripeto, la sostanza era il principio ideale derivante dall'essere l'Italia una nazione religiosa per eccellenza, dotata di un primato religioso in quanto sede del papato, un primato religioso che si traduceva in un primato dell'Italia nell'ordine morale. Perciò, come Mickiewicz aveva affidato ai polacchi il ruolo di nazione messia, così questa missione religiosa e civile, secondo Gioberti, faceva degli italiani il nuovo Israele e dell'Italia una nazione sacerdotale. Quindi il destino dell'Italia era indivisibile da quello del papato. Il papato però doveva modificare e adeguare i nuovi tempi l'esercizio del proprio potere temporale, ora che i popoli miravano ad acquisire indipendenza civile e capacità nazionale. C'era quindi nella visione di Gioberti una saldatura tra una riforma del potere temporale del papato e il nascente risorgimento italiano. Ridefinendo il potere papale, il papa avrebbe potuto assumere la nuova funzione di capo civile della nazione italiana, assumendo la presidenza di una confederazione e dando quindi all'Italia una qualche unità nazionale e politica senza bisogno di toccare i legittimi poteri dei sovrani degli stati italiani. Si trattava di una via pacifica e aliena da fratture rivoluzionarie per costruire lo Stato nazionale, riallacciandosi al modello delle riforme settecentesche. Sarebbe nata una confederazione di maggiori stati italiani retti a monarchia consultiva sotto la presidenza moderatrice del pontefice. La formula della monarchia consultiva o consultativa veniva preferita da Gioberti a quella della monarchia rappresentativa. Dovrebbe essere chiara la differenza. Nella monarchia consultiva il potere assoluto del sovrano e non è limitato da organi rappresentativi. Ci sono però organismi consultivi che possono esporre al sovrano i desideri dei sudditi, per esempio le congregazioni centrali Lombardo-Veneto. Nella monarchia rappresentativa, come in Francia, sulla base di una costituzione, le camere, di cui almeno una elettiva, concorrevano col sovrano all'approvazione delle leggi. Gioberti era convintissimo della necessità di arrivare alla monarchia rappresentativa, ma per il momento nel primato si accontentava di proporre la monarchia consultiva. Le forze che dovevano portare a questa evoluzione erano l'opinione pubblica, il clero, l'elite intellettuale. L'utopia della Confederazione Italiana di Gioberti era quindi caratterizzata dalla presidenza conciliatrice del pontefice e dalla presenza, accanto ai sovrani degli stati italiani, di questi organi consultivi, di queste aristocrazie civili e consultative. Il libro fu scritto con un tono estremamente moderato, moderatissimo, per poter circolare nella penisola nonostante la censura, e ottenne l'effetto. Fu vietato dall'Austria, non poteva circolare liberamente lo Stato Pontificio, ma in pratica circolò moltissimo. E proprio per raccogliere larghi consensi lasciò cadere alcune questioni per il momento di grande importanza politica, come il predominio dell'Austria, che in qualche maniera doveva essere affrontato, o la laicizzazione del governo dello Stato Pontificio. Vi ricordo che dal 1831 era in piedi l'esigenza di una riforma dell'amministrazione dello Stato Pontificio. L'Austria e le altre grandi potenze avevano cercato di imporla a Papa Gregorio XVI, che però si era largamente guardato dall'accettarla. Un altro problema importante che Gioberti lasciava cadere per il momento era quello della scelta che il papato avrebbe dovuto fare tra le forze progressive del neoguelfismo e gli ambienti più reazionari e retrivi come i gesuiti. Addirittura nel primato si parla bene della Compagnia di Gesù e alcuni gesuiti accolsero positivamente quest'opera, nella quale evidentemente Gioberti aveva puntato più sulla larghezza del consenso che non sulla precisa definizione del programma. Era d'altra parte questo lo scopo dell'opera, sdoganare l'idea nazionale anche presso coloro che, per valide ragioni ideologiche, non potevano concepire la soluzione mazziniana. Il problema politico-militare dell'Austria era quindi, per esempio, interamente eluso. Perché era un grosso problema? Perché l'Austria, con i suoi 40 milioni di abitanti, con la sua esorbitante potenza militare, era molto potente, molto più potente dei singoli stati italiani, presi singolarmente o anche insieme. E quindi, se fosse stata presente nella Confederazione, in quanto facente parte dell'Italia con Lombardo-Veneto, l'avrebbe dominata. Una federazione di questo genere non sarebbe spiaciuta neanche a Metternich, che aveva in qualche epoca vagheggiato un progetto del genere. E viceversa, il tentativo di fare una confederazione di stati italiani senza l'Austria sarebbe stato evidentemente interpretato come un tentativo contro l'Austria e quindi si sarebbe prima o poi risolto in un confronto militare, in merito al quale in questa fase il moderato Gioberti non dice assolutamente nulla. Pur con queste ambiguità, anzi grazie anche a queste ambiguità, l'opera ebbe grande successo. Le tirature di quei tempi non erano quelle di oggi, ma la prima edizione tirò e vendette 1500 copie e la seconda, già l'anno dopo, altre 2000.